storia di geometria non euclidea è un po' inquinata. E fondamentalmente da questo, cioè il problema del quinto postulato di Euclide, è, per chi se lo ricorda, è qualcosa del tipo: prendo una retta, poi ne prendo un'altra, se c'è una trasversale che mi dà meno di un retto, meno di due retti, da qualche parte devono incontrarsi. Trasformato molti secoli dopo in qualcosa del tipo: se ho una retta e un punto esterno, esiste un'unica parallela, che è esattamente quella che fa un, che non, che con le trasversali fa due angoli retti. E tutta la gente che oggi chiamano precursori della geometria non euclidea, tipo Salceri in italiano, ma un sacco di altri, lavoravano con quadrilateri, cercavano di mostrare che se un quadrilatero ha un po' di angoli retti, anche l'altro è retto. Avere rettangoli con quattro angoli retti è più o meno equivalente all'assioma delle parallele. E tutta questa gente essenzialmente scherzava, nel senso cercava di dire: ok, supponiamo che ci siano due parallele o cinque parallele, diciamo che è assurdo, ed erano più o meno tutti convinti di riuscirci. Solo che commettevano sempre errori. Naturalmente, nel commettere errori, ogni tanto dimostravano qualcosa di giusto come conseguenza, da cui i precursori della geometria non euclidea. Il fatto fondamentale, naturalmente, è che quando si lavora con assiomi linguisticamente scritti, già la metà delle dimostrazioni di Euclide è sbagliata, quindi è evidente che se manca l'intuizione è praticamente impossibile fidarsi. E difatti le geometrie non euclidee se ne è parlato per secoli, ma nessuno le prendeva sul serio. E quando è che hanno cominciato a essere prese sul serio le geometrie non euclidee? E notate che ancora Kant pensava che fosse l'unica possibile, e anzi per lui era praticamente un postulato del pensiero, che per noi oggi è una stupidaggine totale. E Gauss era esattamente frenato nel fatto di diffondere un po' delle sue conoscenze esattamente dalle questioni filosofiche, che rischiava di essere considerato un, come si dice, un eretico. Il punto è che le geometrie non euclidee hanno avuto nascita, diciamo, ufficiale, cioè la gente crede veramente che esistono, quando veramente sono nati dei modelli che realizzavano geometrie non euclidee. E ne sono usciti di due tipi. Quindi la preistoria, diciamo, è una cosa del tipo: la gente cercava di dimostrare il quinto postulato, credevano di riuscirci, sbagliavano, ma nello sbagliare facevano qualcosa di giusto ogni tanto. E, i quadrilateri di Sacceri e quelli di un altro tizio, Lambert, i quadrilateri di Lambert, sono i tentativi, diciamo, più seri di dimostrare il quinto postulato senza riuscirci, ma loro credevano di esserci riusciti. Dov'è che nascono seriamente? Nascono in due momenti e quasi contemporaneamente. La scuola è essenzialmente Gauss, Riemann, Lobachevsky, poi Poincaré in Francia e un italiano, Beltrami. E questi tizi essenzialmente sono quelli, Lobachevsky non l'ho scritto perché non mi ricordo mai come si scrive. Costoro essenzialmente cominciano a studiare dentro agli spazi euclidei che cosa sono le cose curve, non i piani, ma cominciano a parlare di superfici curve, per esempio la sfera di Riemann. Riemann è famoso per la sfera di Riemann, diciamo di la struttura complessa della sfera immersa nello spazio tridimensionale. Beltrami è famoso per la pseudosfera, che è uno strano oggetto che vedremo nel secondo semestre, un strano oggetto di rotazione che ha una proprietà molto particolare. Quando si calcola la curvatura di Riemann della sfera è sempre 1 in tutti i punti. Beh, è costante, diciamo, è circa il doppio del raggio. Se la sfera è di raggio 1, la curvatura è 1 in tutti i punti. E Beltrami riesce a costruire in un modo molto astuto una cosa che invece ha copertura meno uno in tutti i punti. Però Mitosfera di Rima è molto bella, compatta, simpatica. La pseudosfera di Beltrami è bruttina, nel senso che non è compatta, va all'infinito, non è liscia, il bordo è molto singolare. Il bordo è talmente singolare che non si possono disegnare geodetiche sul bordo. Cioè le curve di minima distanza, diciamo, che arrivano sul bordo si fermano sul bordo. Arrivano sul bordo e non possono più continuare perché l'equazione differenziale che le governa non è liscia. Però essenzialmente la sfera di Riemann diventa il primo modello di geometria ellittica non euclidea, cioè un modello di geometria in cui non esistono parallele. E la pseudosfera di Beltrami diventa il primo modello locale perché non esistono modelli globali immersi negli spazi euclidei, però diventa il primo modello locale di geometria iperbolica, che è molto più difficile da capire ed era molto più difficile da crederci, ovviamente, credere che potesse esistere. La geometria iperbolica è una geometria in cui esistono più parallele. Nel quinto postulato, fondamentalmente, esistono due parallele per un punto ogni altra data. Mentre la geometria differenziale della sfera è abbastanza simpatica, la faremo completamente nel secondo semestre, la geometria differenziale della pseudosfera di Beltrami è una catastrofe. È molto difficile fare i conti, però nell'Ottocento erano più bravi di noi e effettivamente riuscivano a capire che quello andava bene per dimostrare che esistono geometrie iperboliche, cioè geometrie in cui in un punto esterno passa più di una parallela, una retta data. E questi però sono metodi di geometria differenziale che richiedono essenzialmente un sacco di algebra lineare, quella che conosciamo completamente, un sacco di analisi 2 e equazioni differenziali. E questi sono metodi per esperti, chiaramente per matematici. Contemporaneamente, più o meno, alcuni tizi che io considero più astuti, uno si chiama Cayley, e l'altro si chiama Klein, e cominciano a capire che le geometrie non euclidee sono solo una questione di calcolare certi invarianti, di decidere che le distanze sono certi invarianti di tipo proiettivo. E si conosceva già la formula di Laguerre. La formula di Laguerre, se vi ricordate l'anno scorso, è una formula in geometria euclidea che vi dice come calcolare l'angolo tra due rette usando un birapporto della geometria proiettiva. Qual è la specialità? Uno fa un birapporto con delle cose che dipendono dalla sua euclidea, usa i punti ciclici e nient'altro. E Cayley e Klein si rendono conto che anche le distanze si possono definire in questo modo e adesso vi dico essenzialmente, vi faccio un po' vi dico qual è l'idea generale e noi useremo il punto di vista proiettivo. Allora, Cayley e Klein, geometrie non euclidee immerse negli spazi proiettivi. Gli spazi proiettivi sono molto più semplici perché non c'è bisogno di geometria differenziale per usarli, le definizioni sono più semplici. L'importante è capire la definizione giusta. Se uno dà la definizione giusta, vengono automaticamente tutti i risultati che volete e lo spazio proiettivo è chiaro che esiste, non c'è nessun dubbio che esista. Solo che bisogna misurare le distanze in un modo diverso da quello. Non c'è bisogno di fare calcolo differenziale, non c'è bisogno di equazioni differenziali ed è una cosa che può essere fatta anche a non matematici. Tra parentesi, è solo a questi due livelli, geometria differenziale e geometria proiettiva, che uno riesce veramente a fare i conti e a dimostrare che quelle geometrie esistono. A livello assiomatico, diciamo, adesso c'è un sacco di gente che, siccome si sa che i risultati sono giusti, cerca di dedurli a livello assiomatico usando i ragionamenti tipo 6-700, 500 come secoli. Però è un trucco, nel senso che uno può fare dei ragionamenti un po' strani e arrivare a delle conclusioni, ma sa che le conclusioni sono giuste perché in geometria differenziale si sa fare i conti, in geometria proiettiva si sa fare i conti, altrimenti nessuno si fiderebbe mai dei ragionamenti tipo Saccheri e Company. Allora, qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo è questa. Per calcolare gli angoli in geometria euclidea, quello che ci serve essenzialmente è conoscere i punti ciclici del piano. Formula di Laguerre in geometria euclidea. Che cosa fate? Prendete due rette, guardate la retta all'infinito e sulla retta all'infinito guardate i due punti ciclici, 01i, 01-i. Questi qui, sono quelli che fanno gli zeri della forma euclidea. Come si calcola l'angolo? Beh, si prendono le due rette per i punti ciclici, quindi qua ci sono quattro rette e si fa il birapporto. Il birapporto verrà una cosa un po' complessa, cioè non reale, si fa un logaritmo, si divide per 2i all'incirca. L'idea essenzialmente di Cayley è come mai la distanza non è definita allo stesso modo. Allora, nel caso euclideo è chiaro perché? Perché se uno prende due punti, l'unica cosa che può fare è prendo la retta per questi due punti, ma la retta per questi due punti taglia in un solo punto, x con 0 uguale a 0. E con tre punti non fate un birapporto. O meglio, il birapporto viene sempre banale, viene uno. E però questo essenzialmente dipende dal fatto che questa forma qui, quella euclidea, da un punto di vista proiettivo è degenere. Perché quando scrivete x con 0, x con 1, x con 2, x con 0 non c'è. E quindi è una forma degenere. In un certo senso la sua duale 100 è esattamente l'equazione x con 0 uguale a 0, cioè i punti all'infinito dello spazio affine. E questa forma è ancora più degenere, cioè di rango 1. E questo è il problema essenzialmente della geometria euclidea. Cioè stiamo usando delle quadriche degeneri per misurare qualcosa. Perché vi dico che quella lì, quella matrice lì più o meno è la duale di quell'altra? Perché se pensate a questa matrice come epsilon 1 1, dove epsilon non è 0, voi potete calcolare la duale che è circa la matrice inversa. La matrice inversa è una cosa del tipo 1 diviso epsilon 1 1. E quando epsilon va a 0, questa matrice diventa 0, 1, 1. E questa matrice diventerebbe infinito 1, 1. Però se moltiplicate per epsilon diventa 1 epsilon epsilon tende a 0 e diventa 1, 0, 0. Le matrici sono definite a meno di un multiplo nella geometria proiettiva. Allora, l'idea di Cayley e dei proiettivi è essenzialmente, usiamo le matrici non degenere e dopo troviamo eventualmente la geometria euclidea come un limite con epsilon che tende a zero di geometrie non degenere. Quindi l'idea di fondo è, in realtà, per misurare degli invarianti bisogna usare quadriche non degenere. Dopodiché troveremo delle geometrie un po' degeneri, semplicemente facendo variare con un parametro e mandando il parametro a zero. Ecco, questa sarà è la strategia Cayley, diciamo, proiettiva. Cioè, studiamo spazi proiettivi dotati di una quadrica non degenere. Con quella quadrica misuriamo distanze e angoli, come vi dico adesso. Dopodiché, se vogliamo trovare cose tipo la geometria euclidea, dovremmo prendere queste quadriche, farle variare con un parametro e far prendere quel parametro a zero, in modo che la quadrica diventa degenere e vediamo i risultati al limite. Su per giù, l'idea è prendete una sfera e fate aumentare il raggio. Quando il raggio diventa abbastanza grande, diventa un piano. La geometria sferica, al limite, quando il raggio diventa grande, diventa la geometria. E il punto è cosa succede quando la forma non è definita, perché se parlate di sfere, parlate di una forma definita essenzialmente. somme di quadrati uguali a 1, dopo fate degenerare 1, e quando non è definita diventano geometrie di tipo iperbolico. Allora, la strategia generale è questa. Strategia generale. Ah, e naturalmente noi lo faremo sul piano, però si può dire in generale la strategia in PN, solo che poi usare la strategia in PN è abbastanza sofisticato. In, diciamo, PN di K, pardon, PN di R, diciamo, ma useremo solo P2. E scegliamo una quadrica Q non degenere. E invece che Q la chiamiamo omega e la chiamiamo l'assoluto. E non facciamo altro, cioè in uno spazio proiettivo scegliamo una quadrica non degenere. Adesso vi dimostro che se avete due punti automaticamente c'è un'invariante, se avete due iperpiani automaticamente c'è un'invariante tra gli iperpiani. L'invariante tra due punti lo chiamate la distanza, l'invariante tra due iperpiani lo chiamate la coda degli iperpiani. Allora, definiamo. Per due punti P e Q appartenenti a PNR, diciamo. Allora, la retta P sub Q interseca l'assoluto omega, di solito in due punti, che chiamiamo, non gli ho dato un nome. P sub Q intersecato omega. Questa è una coppia di punti. Chiamiamoli P' e Q', tanto per. L'idea fondamentale è che qui abbiamo una bella quadrica, qua abbiamo due punti, P e Q. Prendiamo questa, taglierà di solito in due punti, P' e Q'. Allora c'è un birapporto. PQ, P' Q' è un birapporto, dipende da P e Q naturalmente e da omega. Ecco, in qualche modo noi prenderemo questo birapporto come una misura di distanza tra i due punti. Sarà preso come misura di distanza tra i due punti, P e Q. Capite subito che ci sarà qualche piccolo problema, del tipo se per caso P e Q sono due punti tali che la retta che li unisce è tangente alla quadrica, allora i due punti coincidono, il birapporto diventa 1. Per tutti i punti di quella retta. Quindi in qualche modo quello deve diventare un caso banale, devono essere rette in cui i punti non hanno distanza tra di loro, è sempre la stessa. E la distanza noi vorremmo che fosse zero. Quindi capite subito che dovremmo fare un logaritmo di questo birapporto. Quello che servirà come misura effettivamente nella nostra intuizione sarà un logaritmo del birapporto, esattamente come la formula di Laguerre per gli angoli. E naturalmente, se per caso la quadrica omega, l'assoluto, non ha punti reali, questo caso non capita mai. E capita sempre che i due punti di intersezione saranno punti complessi coniugati, quindi diversi tra di loro. Ok, invece per due iperpiani per due iperpiani di Pn, R. Che cosa facciamo? Abbiamo due iperpiani, abbiamo sempre la quadrica assoluta a disposizione. Siccome i due iperpiani si incontrano per forza in qualcosa di codimensione 2, a meno che non siano uguali ovviamente, ma se sono uguali non usiamo la distanza. Allora cosa facciamo? Prendiamo quel sottospazio di dimensione n-2, facciamo le due tangenti all'assoluto, abbiamo quattro rette. Quindi per due iperpiani li chiamiamo R ed S, visto che disegno sul piano. Cosa facciamo? Prendiamo pensiamo R ed S, pensiamo per dualità, cioè pensiamo R ed S come due punti dello spazio duale. Della quadrica, prendiamo la quadrica in sviluppo, cioè la quadrica duale, e facciamo la stessa cosa. Cioè, in sostanza, dovete pensare moralmente, nello spazio duale prendete omega duale, prendete R ed S, sono diventati due punti. Prendete la retta per RS, tocca in due punti questa, che sono esattamente le due rette tangenti alla quadrica omega spiccate dal punto di intersezione. E fate il birapporto di questi. Fate il birapporto R ed S e R sup S, questo vuol dire il sup di quei due punti nello spazio duale intersecate con la quadrica duale. Questo vi dà un birapporto. Questo birapporto è esattamente quello di R ed S e le due tangenti a omega da R intersecato S. Sono tre iperpiani di un fascio, quattro iperpiani di un fascio, quattro iperpiani di un fascio, calcolate il birapporto. E questo diventa una misura di angolo tra i due iperpiani. Diventa una misura dell'angolo tra due iperpiani. Notate, l'idea è estremamente semplice. Cioè, l'idea è tutte le questioni di misura dipendono in sostanza dalla scelta di una quadrica. Scegliete la quadrica, dati due punti c'è una retta, intersecate quattro punti c'è un birapporto. Quello è un invariante che dipende solo dalla quadrica e dai due punti dati. Allora, la domanda a questo punto è: quante geometrie potete trovare? La risposta è tante quante le quadriche che potete scegliere. E noi le quadriche le abbiamo classificate. In uno spazio proiettivo reale sappiamo che a meno di cambiare il sistema di riferimento, le quadriche possiamo diagonalizzarle e sono classificate dalla segnatura. Quindi la risposta è: posso avere tante geometrie diverse, cioè tanti modi diversi di calcolare degli invarianti che siano distanze, tante quante sono le classi di congruenza di matrici simmetriche, cioè essenzialmente tante quante sono le segnature possibili in quello spazio. Okay. Quindi la domanda è quante geometrie sono possibili? E la risposta è tante quante sono le quadriche a meno di equivalenza proiettiva. Quante geometrie sono possibili? E la risposta è dipende solo dalla scelta della quadrica, solo dalla scelta della quadrica assoluto, perché da quella discendono sia definizioni di distanze sia definizioni di angoli, e quindi a quel punto sarà solo questione di sviluppare tutta la teoria. La teoria di distanza punto punto ce l'abbiamo, punto retta dobbiamo farla, punto iperpiano dobbiamo farla, teoria di triangoli bisogna farla, dati i tre punti che relazioni ci sono tra le distanze, tra i vertici e compagnia. Cioè quando uno ha definizioni di distanza e angoli deve discendere tutta un'intera geometria. Dipende solo dalla scelta della quadrica Q. Per esempio, in P2DR, quante quadriche possiamo avere? possiamo, dipende dalla segnatura, naturalmente possiamo avere segnature, le segnature possibili sono allora 3,0 oppure 0,3 e questo porterà a geometria ellittica piana. 2,1 oppure 1,2, questo porta alla geometria iperbolica piana. Queste sono le due non degeneri. Ciò che definisce la geometria è la quadrica, quindi 3,0 o 0,3 è la stessa cosa, basta cambiare il segno. Dopodiché ci saranno degli altri casi in cui prenderemo queste matrici, le faremo dipendere da un parametro, il parametro lo mandiamo a zero o infinito, e allora verranno fuori delle segnature degeneri. Quelli saranno casi particolari, casi limite. Poi ci saranno i casi limite che si ottengono da segnature non degeneri usando parametri da far tendere a zero. A zero oppure infinito. Allora, tipico esempio, se prendete quello che facevo prima, epsilon 1 1, questa è una matrice che è ellittica per epsilon positivo perché è definita positiva. È iperbolica per epsilon negativo perché ha segnatura 2 1 e per epsilon che tende a zero. Notate che epsilon che tende a 0 è il punto di passaggio, passa da iperbolica a ellittica o viceversa. Il punto di passaggio vedremo che come limite vi dà esattamente la geometria euclidea. Per epsilon che tende a 0 dà come limite la geometria euclidea. Questo su per giù è il nostro programma, è il programma da implementare. Cioè proviamo adesso nel piano, mettiamo una forma definita positiva, ovviamente prendiamo un riferimento in cui la matrice è quella identica e proviamo a calcolare effettivamente che cosa ci dice questa idea. Cioè il birapporto di quattro punti di cui due sono dati e due sono intersezioni con l'asciutto. Allora, comincio a farvi vedere qualche conto giusto perché prendiate un po' la misura di quello che dobbiamo fare. E, la geometria ellittica ha un aspetto molto intuitivo, invece la geometria iperbolica ha un aspetto molto meno intuitivo. Allora, comincio con la geometria ellittica sperando che questo vi dia più confidenza su questi conti. Allora, geometria ellittica. Ah, scusate, ho dimenticato di dire naturalmente che in dimensioni superiori non ci sono solo queste segnature. Per esempio, in dimensione 3 c'è 4, 0, 3, 1, 2, 2. Quindi 2, 2 è un caso completamente nuovo. Più cresce la dimensione, più geometrie, tra virgolette, sono possibili. E quelle classiche sono solo le due alte. N più 1, 0, cioè definita positiva, n,1, geometria iperbolica. Geometria ellittica piana. Usiamo come spazio P2 di K, P2 di R, scusate, come assoluto omega di matrice identica. E dunque notate che anche la matrice della quadrica duale è la matrice identica. Dunque, anche la quadrica duale ha matrice identica. Perché la matrice della quadrica duale sarebbe l'inversa. ma l'inversa della matrice identica è la matrice identica. Naturalmente questo assoluto non ha punti reali. Nota, l'assoluto ellittico omega non ha punti reali. E notate anche che sto usando la parola assoluto in un senso diverso da come l'ho usata in geometria euclidea. In geometria euclidea l'assoluto è qualcosa dentro all'iperpiano all'infinito, con 0 uguale a 0 e poi l'equazione euclidea. E qui è una quadrica dello spazio, non in qualche iperpiano, proprio una quadrica dello spazio. Dati 2 punti. P, virgola Q appartenenti a P2R e confondiamo i punti con le coordinate, cioè un punto è veramente una coordinata, ok? Quindi P sarà veramente y0, y1, y2 se ne ho bisogno, Q sarà veramente y0, y1, y2 se ne ho bisogno, ok? Punti. E calcoliamo. P sub Q intersecato omega, l'assoluto, saranno 2 punti, li ho chiamati P' e Q'. Cerco di calcolare adesso esplicitamente questi 2 punti. E come si fa? Allora, P sub Q è dato da, e qui comincio il solito abuso di notazione. Cioè adesso scrivo la combinazione di 2 punti, ma intendo la combinazione dei 2 vettori. D'accordo? È dato da lambda p più mu per q, dove in realtà intendo lambda per le coordinate y0 e y1 più mu per le coordinate y0 e y1. Ok? È dato da questi. Allora, p su q è dato da questo. E i punti che stanno in omega soddisfano a quale equazione x trasposto per omega x uguale a 0, cioè chiamo omega in sostanza la matrice, oltre che la forma anche la matrice la chiamo omega della matrice identica in questo caso. Basterebbe che fosse definita positiva per questo discorso. Ok, cioè la forma calcolata in x virgola x deve essere 0. Ah, forse conviene mettersi d'accordo sulla notazione, diciamo, omega è una forma, quindi si calcola in 2 vettori v e v doppio. In quanto calcolata su 2 vettori v e v doppio, questa qua è v trasposto per la matrice per v doppio, in realtà è v trasposto v doppio. Okay. Quando la calcolo su un vettore solo, intendo dire che è omega di v virgola v, cioè la forma quadratica. La forma quadratica è v trasposto per omega v, cioè in questo caso è v trasposto v. Questa è una notazione standard, usiamo lo stesso simbolo per indicare sia la forma bilineare sia la forma quadratica. Se è bilineare la calcolo in 2 vettori v e v doppio. Se è quadratica la calcolo in un vettore, sottinteso che è omega in v virgola v. Sottinteso se stesso. Ok, quindi devo risolvere, devo trovare i lambda virgola mu tali che omega calcolato in lambda p più mu q virgola lambda p più mu q sia uguale a 0. Giusto? Perché la retta è data da combinazioni lineari dei 2 punti di passaggio, dei 2 vettori dei punti di passaggio. Devo trovare lambda e mu tali che, oltre a stare sulla retta, soddisfa anche l'equazione dell'assoluto. Allora, questo è piuttosto facile, l'abbiamo già fatto qualche volta. Sviluppate la bilinearità. Quindi viene lambda alla seconda omega di p contro se stesso, più 2 volte lambda mu l'omega di p contro q, simmetrica, più mu alla seconda l'omega di Q contro se stesso. Bene, allora lambda, diciamo lambda diviso mu 1,2, dividete per mu e risolvete l'equazione di secondo grado, che cosa viene? Dunque viene meno omega di pi virgola q, più o meno una radice quadrata, che adesso scriviamo, e diviso l'omega di pi. La radice quadrata cosa ha dentro? A, l'omega di pi virgola q alla seconda è b quadro meno ac. Perché siccome c'è il 2, uso la formula semplificata. Meno l'omega di pi per l'omega di pi. Questi sono i due valori di lambda diviso mu che mi danno punti della retta che stanno. Ok? A me interessa dopo calcolare il birapporto PQ contro questi due punti e vedere cosa viene fuori. Allora, intanto cerchiamo di capire che cosa sono questi due punti. Ci aspettiamo già che non siano punti reali, giusto? Perché l'assoluto non ha punti reali. Quindi ci aspettiamo già che questi lambda diviso mu non siano numeri reali. E riusciamo a capire perché? Cosa c'è sotto la radice quadrata? Sotto la radice quadrata c'è quella differenza e quella differenza dovrebbe ricordarci qualcosa. Abbiamo una forma definita positiva. Questo qua sembra Cauchy, perdono, l'equivalenza di Cauchy-Schwarz. Cosa dice l'equivalenza di Cauchy-Schwarz? Dice che se ho una forma definita positiva, l'omega di PQ alla seconda è minore o uguale dell'omega di pi per l'omega di q. Giusto? Quindi l'omega di pi virgola q alla seconda meno l'omega di pi per l'omega di q, questo è negativo. Quindi quello che c'è sotto la radice quadrata è un numero negativo a meno che non sia zero. Zero non può essere perché vorrebbe dire che una retta tangente all'assoluto non è una retta reale. E l'assoluto non ha rette reali tangenti perché anche l'assoluto duale è definito positivo, quindi non ha punti reali. Quindi in realtà questi sono numeri complessi, non reali, uno coniugato dell'altro, evidentemente. Allora, notate che qui l'ho fatto discendere da Cauchy-Schwarz. Questo è vero in generale. E potevo anche farlo discendere dal fatto che se voi calcolate l'omega del prodotto vettore P vettore Q, siccome siamo in dimensione 3, vi ricordate che questo è il determinante di omega P, omega P contro Q, omega P contro Q, omega q. E questo è omega di pi omega di q meno l'omega di pq alla seconda. E questa formula essenzialmente è il teorema di Lagrange. Qual è la norma del prodotto vettore? È un determinante. Questo è Lagrange in dimensione 3. La norma del prodotto vettore è un determinante. E naturalmente questo è positivo. Questo è positivo perché è la norma di un vettore per una forma definita positiva. Quindi avete due modi, diciamo, di capire che quella radice è negativa. Quindi, morale, questo qui altri non è che meno un numero reale omega pi q, più o meno i che moltiplica la radice quadrata. Ok, quindi mettiamolo dritto, omega pi omega q meno l'omega di pi q alla seconda e poi diviso l'omega. A cosa ci serve questo calcolo? Ci serve per calcolare il B-rapporto e vedere cosa ne esce. Allora, vediamo un attimo di non sprecare spazio. Allora, adesso abbiamo P, abbiamo Q, abbiamo lambda 1P più mu 1 Q, virgola, lambda 2P più mu 2Q, e vogliamo calcolare questo birapporto. Come si fa a calcolare un birapporto? Si dovrebbero normalizzare i punti, eccetera, eccetera. Giusto. Però notate che questi due che abbiamo qua sono già scritti in combinazione lineare dei primi due. Quindi, se al primo punto non perdo di generalità, gli do coordinate 1, 0 e al secondo punto 0, 1, allora questo punto secondo. Terzo è lambda 1 mu 1 e quest'altro punto è lambda 2 mu 2. Quindi questo birapporto ci conviene fare 1 diviso 0 fa infinito, 0 diviso 1 fa 0, quindi lambda 1 diviso mu 1, virgola, lambda 2 diviso mu 2. E 0 infinito AB, vi ricordate che il birapporto, pardon, infinito 0 A virgola B, il birapporto è B diviso A. Gli altri termini si semplificano. Quindi in questo caso mi trovo lambda 2 diviso mu 2 diviso lambda 1 diviso mu 1. E io ho lambda diviso mu proprio come risultati, no? Quindi vedete che il risultato di prima mi permette di scrivere subito questo birapporto. Questo birapporto cos'è che succede? Che i denominatori si semplificano e i numeratori invece sono uno coniugato dell'altro. Quindi forse dovevo farvi notare, questi è vero che sono di C-R, ma hanno la stessa norma. La stessa norma come numeri complessi. Giusto? Perché è un numero e il suo coniugato. Un numero e il suo coniugato nella stessa nota. Quindi proviamo a scriverlo qua, vediamo cosa avviene. Allora, meno omega di P virgola Q, diciamo più, o forse metto il meno perché sarebbe secondo, da radice. Diviso meno omega di P virgola Q più la radice. Allora lo scriviamo come omega PQ più la radice diviso omega di P virgola Q meno la radice. Allora, questo è un numero complesso. Cos'è che possiamo dire di questo numero complesso? È che è certamente un elemento di S1. Perché è il rapporto tra due numeri della stessa norma, quindi il rapporto è un elemento del circolo unitario. E quando è che vale 1? Allora, problemi. Quando vale 1 e secondo problema, non so se ve ne siete accorti, però non è proprio che sia ben definito. Che cos'è che abbiamo fatto di arbitrario quando abbiamo fatto questo calcolo? e anzi addirittura nella definizione. Forse dovevo farvelo notare prima. Nella strategia che avevamo deciso prima, eccola qua. La strategia è: questo birapporto dipende dai due punti dell'assoluto, lo usiamo come misura del rapporto, diciamo, della relazione tra i due punti. Cosa c'è di arbitrario in questa cosa che abbiamo scritto? Il punto è che questi due punti, a priori, non so quali dei due mettere prima. I punti P e Q li scelgo io, posso decidere chi è il primo e chi è il secondo. Però i punti dell'intersezione, come faccio a decidere chi è il primo e chi è il secondo? Quindi c'è un'ambiguità in questa definizione. Questa ambiguità che cos'è che comporta? Se io scambio quei due punti, il birapporto diventa l'inverso. Perché quando ho scambiato i secondi due punti, il birapporto diventa 1 diviso il birapporto di prima. Quindi quello che stiamo misurando è il birapporto oppure il suo inverso, a seconda dell'ordine che scegliete di due. Okay. Quindi questa ambiguità in un certo senso adesso la dobbiamo risolvere in ogni caso specifico. E com'è che la possiamo risolvere in questo modo, in questo caso? E allora, quando vale 1, come scegliere l'ordine lambda dei lambda? Lambda diviso mu 1 e lambda diviso mu 2. Mi danno i due punti di intersezione con l'assoluto. Come faccio a scegliere chi è il primo e chi è il secondo? Ok, allora, quando è che un birapporto vale 1? Essenzialmente, perché un birapporto valga 1, bisogna che i punti non siano tutti distinti. Perché il birapporto vale 1 quando avete A, B, C e l'ultimo punto di nuovo C, cioè il punto unità, allora vale 1. Quindi in generale bisogna che i due punti coincidano perché il birapporto valga 1. Quali punti possono coincidere qui? Allora, qualunque sia la retta, i due punti di intersezione con l'assoluto sono due punti complessi, coniugati, distinti tra loro. Quindi l'unica non possono essere i punti P e Q perché P e Q sono punti reali. Quindi l'unica possibilità per cui il birapporto valga 1 è che P sia uguale a Q. Quindi qua sappiamo rispondere. Quando vale 1, la risposta se e solo se P è uguale a Q. Perché il birapporto sia 1, bisogna che dei quattro punti due siano uguali. I punti di intersezione con l'assoluto non lo possono essere, nessuno dei due punti scelti può essere dell'assoluto, perché quelli sono punti non reali. Quindi l'unica possibilità perché il birapporto sia 1 è che P e Q siano uguali. Se P e Q sono uguali, non posso neanche fare il procedimento perché non posso prendere la retta. Ok? E d'altra parte, a noi dà fastidio un invariante che diventi 1 quando i punti sono uguali. Quando i punti sono uguali, la distanza deve essere 0. Questo è un numero complesso di norma 1. Cosa facciamo? Scriviamo che è di norma 1. Questo qua, vediamo un attimo. Il modo più facile di fare sarebbe scrivere che questo è e alla i teta, quello che c'è al denominatore è alla meno i teta perché è coniugato. E allora questo numero sarebbe e alla meno 2i teta. Pardon, e alla 2i teta. Tutti i punti di S1 naturalmente sono e alla i teta per qualche teta. Però questo qua è un rapporto tra un numero e il suo coniugato. Quindi potete dividere in modo che diventi di norma 1. E a questo punto lo potete vedere come un rapporto tra un numero unitario e un altro numero che è il coniugato. Quindi e alla 2i teta. come misura di distanza usiamo. Allora, se voglio ottenere un numero reale, cosa faccio? Faccio il logaritmo in questo mese e ottengo 2i. Teta. Divido per 2i e ottengo teta. Usiamo, e questa è la definizione fondamentale. La distanza di P da Q è una costante reale, R, che chiamo R, diviso 2 volte i per il logaritmo di PQ, P' e Q'. Allora, qui sto facendo varie cose contemporaneamente. Primo, sto facendo un logaritmo perché voglio che sia 0 quando i due punti sono uguali. Quando i due punti sono uguali, il risultato sarebbe 1, il logaritmo da 0, e va bene. Sto dividendo per 2i in modo che il risultato sia reale. Sto moltiplicando per una costante R, per tradizione, perché faremo tante geometrie diverse a seconda di R. E R si chiama il raggio di curvatura, il suo inverso si chiama la curvatura di questa previsione, di questa geometria. E adesso decido un'altra cosa. Decido che l'ordine di P e Q è tale che il logaritmo sia positivo, che il risultato sia un numero positivo. Dove l'ordine in cui prendo P' e Q' è tale che il risultato sia un reale maggiore o uguale di 0. Notate cos'è che cambia se cambio l'ordine? Il birapporto cambia con l'inverso, quindi il logaritmo cambia di segno. Uno dei due verrà positivo e l'altro verrà negativo. Prendo quello positivo. Quindi sto dando anche la regola per decidere qual è l'ordine in cui prendere i punti. Prendo i punti di intersezione con l'assoluto in modo tale che quando faccio PQ', Q', il birapporto abbia il logaritmo diviso 2i positivo. Ok, allora abbiamo definito una funzione distanza che va dai punti di P2 per i punti di P2 verso R, e che ad ogni P, Q associa questo numero, la distanza di P da Q, che per definizione è quella cosa lì. Un numero reale e positivo, con, scusate, R, un reale maggiore di 0, che si chiama raggio di curvatura. Logaritmo naturale di PQ, P' Q'. Ricordate che il logaritmo naturale di elementi del cerchio unitario è un numero reale, esattamente perché gli elementi del cerchio unitario si scrivono in questo modo, quindi il loro logaritmo diventa, beh, puramente immaginario, in realtà è quello di 2 per 2. Ok, abbiamo definito una funzione così. Inoltre, la distanza di P da Q è uguale a 0 se e solo se quel logaritmo PQ P'Q' è uguale a 1, se e solo se P è uguale a Q. Questa è l'unica possibilità in cui quel logaritmo può diventare 0. La distanza di Q da P, come si calcola? Si calcola prendendo P su QQ, cioè la stessa retta, intersecandola con l'assoluto, cioè gli stessi punti, facendo il birapporto e poi tutto questo lavoro in modo che il risultato sia positivo. Quindi la distanza di P da Q è la distanza di Q da P. Quindi questa funzione soddisfa la proprietà, si annulla solo se i due punti sono uguali. Se scambiate di posto i due punti non se ne accorge per come l'abbiamo definita, cioè calcoliamo il birapporto con l'ordine giusto in modo che il risultato sia positivo. Cos'è che manca perché sia una distanza? Se vale la disuguaglianza triangolare, abbiamo definito una distanza tra i punti del piano proiettile. Allora, per terne di punti PQR abbiamo una cosa facile da dimostrare e una cosa un po' più difficile da dimostrare. Allora, abbiamo in generale questo fatto. La distanza di P da Q è minore o uguale della distanza di P da R più la distanza di R da Q. Quindi i primi due punti sono facili, siete d'accordo. Questo punto è quello veramente importante, cioè se abbiamo risonanza triangolare vuol dire che abbiamo modo per misurare le distanze come siamo abituati, e dopo possiamo vedere le conseguenze geometriche di questo fatto. Allora, per tenere i punti abbiamo E, vale l'uguale se PQR sono allineati. Questo è facile da dimostrare. E questo è facile. Perché un'uguaglianza di questo tipo non può che venire da un'uguaglianza dei birapporti, ma un'uguaglianza di prodotto, perché queste distanze sono logaritmi, quindi se vogliamo avere l'uguaglianza con la somma, dobbiamo avere un prodotto. Quindi dovrebbe essere vero che PQ, P'Q' è la stessa cosa che PQ, pardon, PR, P'Q', perché i punti l'intersezione con l'assoluto sono sempre gli stessi, che moltiplica RQ P'Q'. Allora voi ci provate e questo è vero. Cioè, se fissate due punti e dopo ne mettete in mezzo un altro R ed R, il risultato è quei due punti e il birapporto tra P e Q, quelli che restano. Questa è una formula molto facile che si dimostra sui birapporti. Prendete A, B, C, D, prendete A, B, C un altro punto e viene il birapporto tra A, B e i due punti che restano. È una formula che dimostrate subito proprio sul calcolo diretto. Allora, l'uguaglianza è facile. La disuguaglianza è un pochino più sofisticata e la disuguaglianza si può dimostrare in vari modi, in realtà. Per esempio, è una conseguenza come in geometria euclidea del teorema di Carnot, solo che bisogna fare il teorema di Carnot ellittico. Allora, questo non lo faccio subito. Si può fare col teorema di Carnot, si può fare in altri modi, si può fare in modo abbastanza esplicito, di cui uno esplicito, che è questo. Essenzialmente, se avete P e Q e R è qui, vale l'uguaglianza. Se invece R è fuori, R è qui, allora si può fare appena vi definisco gli angoli, la proiezione ortogonale di R su questa retta. E questo lo chiamate R'. E si dimostra immediatamente che questo è maggiore o uguale di questo e questo qui è maggiore o uguale di questo. Cioè questo tratto qui è maggiore o uguale di questo e questa distanza è maggiore o uguale di questa. E quindi uno trova la disuguaglianza triangolare perché la distanza PQ è uguale a PR' più R'Q e questa è minore o uguale della somma delle altre due. Allora la distanza PQ è uguale alla distanza PR' più distanza di R' da Q, e questo è minore o uguale della distanza di P da R, e questo è minore o uguale della distanza di R da Q. E quindi in totale questo è minore o uguale della distanza P da R più la distanza di R da Q. Che cosa serve per questo? Serve la nozione almeno di ortogonale, ma noi adesso abbiamo la nozione di angolo. Tra poco vi dico come si misura gli angoli, quindi cosa vuol dire ortogonale, e quindi si saprà portare l'ortogonale da un punto a una retta, fare la proiezione ortogonale. Sono incerto se farvi da subito, ma preferirei prima che guardaste la strategia. Quindi giovedì ricomincio da qui, però per finire questa lezione facciamo ovviamente la definizione duale. Cioè qui abbiamo definito che cos'è la distanza tra due punti, dobbiamo definire cos'è l'angolo tra due rette. Allora, definizione di angolo tra due rette. Allora, R ed S rette di P2. Qui non vi farò i dettagli perché i dettagli sono gli stessi. Nel fascio dirette per R intersecato a S, vi sono due rette tangenti a omega. Vi faccio la traduzione dall'altra parte. RS sono punti di P2R stellina. R sub S è una retta e R sub S intersecato la conica duale fatta dalle tangenti alla conica omega di partenza, è fatto di due punti, R' e S'. Ecco, vi sono due rette tangenti a omega che chiamiamo R' e S'. Allora, il birapporto RS, R' e S'. È una misura, che dipende solo da RS omega. Naturalmente capite che siamo nella stessa situazione di prima. R ed S sono due rette reali, le tangenti all'assoluto sono due rette complesse coniugate una dell'altra. Quindi per trovarle bisognerà fare lo stesso discorso, cioè con omega stellina questa volta, cercare le rette su omega stellina, per le tangenti a omega, verranno fuori lambda 1 e lambda 2 complessi e coniugati, calcoleremo il birapporto esattamente come prima e quindi definiremo che l'angolo theta tra R ed S è 1 diviso 2i per il logaritmo naturale del birapporto RS, R' e S'. Esattamente come prima, con gli stessi passaggi di prima. Avere una misura reale che sia 0 quando le due rette sono uguali. E come prima, l'angolo θ tra R ed S sarà uguale a 0 se solo se R è uguale ad S. Notate questo fatto. Cioè questa è una misura che dice se due rette sono uguali. L'angolo tra R ed S sarà uguale all'angolo tra S ed R, perché useremo la stessa strategia, diremo che vogliamo l'ordine del birapporto in modo che il logaritmo sia buono, sia positivo. E dopo ci sarebbe anche la disuguaglianza triangolare a cui non siamo abituati, ma possiamo scriverla. Notate però il primo punto, vi dice due rette sono uguali se l'angolo tra di loro, questa misura di invariante, è zero. In geometria euclidea non siete abituati a questo. Due rette parallele hanno angolo zero, però sono diverse. D'accordo? Naturalmente qui siamo nel piano proiettivo, due rette si intersecano sempre. Quindi per definizione non può esistere una parallela, nel senso di una retta che non interseca un'altra. Ok? Questo era escluso a priori. Siamo nel piano proiettivo, due rette si intersecano sempre. Però notate che questa misura di angoli ve lo conferma. Se trovate l'angolo nullo tra due rette, le due rette sono la stessa retta. La cosa con cui volevo finire per. Quindi qui vi lascio da fare essenzialmente gli stessi conti fatti prima. Vi dovete rendere conto che cercare le rette R'S', R' e S' tangente all'infinito vi porta esattamente gli stessi conti di prima. Cioè devo cercare una combinazione di R ed S in maniera tale che soddisfi l'equazione dell'infinito, ma l'equazione dell'infinito è comunque una quadrica definita positiva con matrice identica, quindi trovate le disuguaglianze Cauchy-Schwarz, trovate le soluzioni complesse coniugate. Quando fate il birapporto è un numero unitario. In generale complesso. È uno se e solo se le due rette coincidono. Quindi abbiamo modo per misurare la distanza tra i punti, abbiamo modo per misurare la distanza tra le rette, pardon, l'angolo tra le rette. Queste due definizioni sono molto simmetriche. Sono essenzialmente la stessa definizione, solo che è applicata al piano duale. Dunque, per esempio, non vi aspettate che le distanze tra punti siano molto grandi. Quanto può essere la massima distanza fra due punti? Logaritmo naturale, un po' da b da 0 all'infinito, vi dà da 0 a y mezzi. Quindi le distanze tra i punti sono finite. Anche gli angoli sono finiti, ma quello ce lo aspettavamo. Hanno misura finita, voglio dire. D'altra parte, la simmetria fa sì che tutto quello che potete fare per gli angoli lo fate per le distanze e viceversa. E c'è un modo preciso di dire questo, naturalmente. Qual è? Nello spazio proiettivo c'è la dualità. Scambiate nel piano punti e rette per dualità. Ora, dati i due punti avete una misura di distanza che è calcolata con un certo birapporto. Date due rette avete una misura di distanza che è calcolata con un birapporto che è essenzialmente lo stesso di prima come procedimento. Quindi, morale, la dualità si estende alla metrica. Esempio, due punti coincidono se e solo se la distanza è nulla. Due rette coincidono se e solo se l'angolo è nullo. Notate che la seconda cosa è falsa in geometria euclidea che non è autoduale. Non c'è dualità in geometria euclidea. Invece, in questa geometria ellittica c'è una dualità perfetta estesa, una dualità proiettiva estesa, mettendo che duale di distanza tra punti è angolo tra rette. Quindi, per esempio, allora dualità metrica. Attenzione, ellittica perché iperbolica sarà diverso, ellittica proiettiva. Allora, la dualità naturalmente la conoscete, duale di punto è retta, duale di retta è punto, duale di SUP è INF, di INF è SUP e compagnia, questa dualità proiettiva la conoscete. Duale di distanza tra due punti è l'angolo tra due rette. Distanza, angolo. Esempio, la distanza PQ è uguale a 0 se e solo se P è uguale a Q. E l'angolo tra R ed S è uguale a 0 se e solo se R è uguale ad S. Altro esempio che potrei farvi, adesso ne verranno fuori un sacco, però esempio sorprendente, due triangoli sono uguali se e solo se hanno gli stessi lati. E questa è una cosa a cui potete tranquillamente capire, cioè se due triangoli hanno gli stessi lati, e uguali nel senso sovrapponibili, congruenti. E qual è la cosa duale? Due triangoli sono uguali se solo se hanno gli stessi angoli. Se questa affermazione a destra è vera anche quell'altra. Due triangoli sono uguali se solo se hanno gli stessi angoli. Il che vuol dire, in questa geometria ellittica non potete avere due triangoli simili se non sono già uguali. Geometria euclidea, il fatto che due triangoli abbiano gli angoli uguali vuol dire solo che sono simili. Uno è l'altro ridotto o aumentato. In questa geometria no, se è vero che i lati determinano il triangolo, allora anche i lati determinano il triangolo. Tutte le questioni, per esempio, abbiamo definito gli angoli, quindi abbiamo definito automaticamente cosa vuol dire che due rette sono ortogonali. R è ortogonale ad S se e solo se l'angolo tra R ed S è pi greco mezzi. Cioè 1 diviso 2 i logaritmi di quella schiefezza è pi greco mezzi. E quindi ci deve essere anche una nozione di punti ortogonali. Un punto è ortogonale all'altro se e solo se la distanza di P da Q è pi greco mezzi. Definiremo la volta prossima, date una retta a un punto, qual è la distanza della retta dal punto? Siccome il duale di retta perdono, il duale di retta è punto, il duale di punto è retta, automaticamente, data una retta e un punto, dobbiamo definire anche un angolo tra la retta e il punto. Perché se riusciamo a definire la distanza tra una retta e un punto, automaticamente dobbiamo definire anche l'angolo tra una retta e un punto. Per dualità, semplicemente. Prendo la definizione e la dualizzo, deve avere senso. E allora vedete che le cose diventano un pochino. Ci sono parecchie novità. Come fate a immaginarvi queste novità? Cioè, come fate adesso a intuire i risultati che faremo via via sui fasci di rette, sugli ortogonali, sulle distanze e compagnia. Per esempio, un'altra cosa che potrei dirvi è questa: quando prendete due rette nel piano proiettivo, loro si intersecano, quindi la distanza tra due rette sarà sempre zero perché hanno un punto di intersezione. Ok? Però la novità sarà che ci saranno due punti di quelle due rette che sono di massima distanza tra le due rette. Questa è una novità completamente estranea alla geometria che avete pensato finora euclidea. Intuizione. Questo lo scrivo in rosso perché non ha niente di preciso, non sono conti. Però essenzialmente quello che dovete pensare è questo. Il piano proiettivo, vi ricordate che cos'è? È la sfera S2 immersa in R3 modulo antipodia. Giusto? Quindi pensate alla sfera, se volete buttate via la parte inferiore, prendete due punti e cercate di capire qual è la definizione che abbiamo dato di distanza. Questi sono due punti P e Q dello spazio proiettivo. Cos'è che abbiamo dato come definizione di distanza? Ok, 1 diviso. Ok, R che moltiplica 1 diviso 2i per per il logaritmo di un birapporto un po' complicato. I punti in realtà sono, i punti proiettivi sono le due rette. I punti proiettivi sono sullo spazio vettoriale di dimensione 1. P e Q sono le loro intersezioni con la sfera. Guardate questo angolo. Provate a pensare come calcolereste quell'angolo in geometria euclidea. Sono due rette che si incontrano. Guardate il piano in cui stanno, l'angolo tra i due, formula di Laguerre, vi dice essenzialmente prendi quelle due rette, prendi le rette isotrope e fai il birapporto di quelle 1 diviso 2i. È esattamente la definizione che abbiamo dato. Abbiamo preso i due punti, abbiamo fatto l'intersezione con l'assoluto, la retta per i due punti intersecata all'assoluto. La retta per i due punti vuol dire il piano che contiene P e Q in R alla terza. La retta proiettiva è un piano vettoriale, passante per l'origine, contiene l'origine P e Q, interseca l'assoluto, che guarda caso ha proprio l'equazione identica, matrice identica. Quindi quello che abbiamo definito come distanza in realtà è R volte l'angolo theta. Quindi questa geometria va pensata come la geometria della sfera modulo antipodia, sfera di raggio R, in cui come distanza tra due punti state prendendo l'arco di circonferenza massima che unisce quei due punti. E allora questo vi spiega molte cose, per esempio vi spiega come mai la massima distanza tra due punti sarà su per giù pi greco mezzi. Naturalmente la parte sotto non c'è e andate da una parte all'altra con l'equatore. Cioè dal polo nord a un punto dell'equatore avrete distanza R pi greco mezzi. Ah sì, R pi greco mezzi, scusate, non pi greco mezzi. Ho scritto pi greco mezzi da qualche parte? Eh sì. Ah, e voi notate che negli angoli non ho messo una costante di proporzionalità. Per le distanze c'è R diviso 2i logaritmo, per gli angoli 1 diviso 2i logaritmo. Ok? E questa è una questione di razzismo, ma è standard fare così. Gli angoli non mettiamo costanti arbitrarie. Notate che voi potreste dire, ma i punti dall'altra parte hanno distanza più grande. No, perché questo punto è molto vicino a questo, perché i punti sono identificati. Cioè i punti dovete pensarli identificati. Quindi la massima distanza che trovate dal polo nord è questo. E cominciate a capire qualche strana situazione del tipo: se io prendo il polo nord e calcolo tutti i punti a distanza esattamente pi greco mezzi, chi sono? Sono i punti dell'equatore. L'equatore è una retta del piano proiettivo. Quindi se voi prendete un punto del piano proiettivo e guardate i punti a distanza esattamente pi greco mezzi, è una retta, non è una circonferenza. Però se guardate punti a distanza minore di pi greco mezzi, allora vengono cose che non sono rette, le chiameremo circoli di questo piano ellittico. È un po' più sofisticato. Però provate a capirlo lo stesso, vi può essere utile. Prendete qui due rette, allora fatele passare per il polo nord se volete. Due rette vuol dire due circoli massimi, cioè intersezione di uno spazio vettoriale di dimensione 2 con la sfera, cioè il piano proiettivo. Abbiamo definito l'angolo tra questi due. L'angolo tra le due rette, che cos'è dal punto di vista della geometria euclidea di dimensione 3 in cui è immersa la sfera. E provate a guardare, dovrebbe essere essenzialmente l'angolo tra i due piani che tagliano per le due rette proiettive. E allora, Vi ho fatto questo disegno perché pensare alla sfera a modulo antipodia è il modo più facile per immaginare i risultati di geometria ellittica. Ora, i risultati di geometria ellittica si dimostrano con le formule che vi ho dato: la distanza è un logaritmo, gli angoli sono un logaritmo, e noi useremo quelle formule per dimostrare tutti i risultati sull'ortogonalità, sulle distanze punto retta, retta punto e così via. Useremo quelle formule per fare la teoria dei triangoli, vedere come sono fatti i triangoli in questa geometria. E però, se volete immaginare, capire, visualizzare i risultati, il modo più facile è pensateli sulla sfera. Notate però sulla sfera modulo antipodia, che è il piano primitivo. La geometria della sfera non è esattamente la geometria ellittica. Per esempio, le distanze tra punti della sfera possono arrivare a R pi greco. Sul piano ellittico al massimo R pi greco mezzi. I punti più distanti da un fissato punto sono quelli di una retta, che è la sua opposta. Dovreste anche pensare, ma capiterà che lo faremo, che molti di questi risultati, per esempio, che cos'è l'equatore per il polo nord? Ok, sono i punti a distanza esattamente pi greco mezzi. Questo dal punto di vista della distanza. Dal punto di vista proiettivo, che cos'è? È la retta polare del polo nord. Dato un punto, la sua retta polare per omega sono esattamente l'insieme dei punti a distanza pi greco mezzi, cioè distanza massima. E la polarità giocherà un ruolo molto importante. E non domani, domani non c'è lezione. Giovedì vi farò vedere in modo, cioè, dimostrando proprio usando la definizione che abbiamo, le proprietà metriche di questo spazio, lo spazio ellittico. Ok, allora ci vediamo giovedì.
Se malauguratamente la retta fosse tangente alla quadrica.
Allora, nel caso ellittico non può capitare.
Non può succedere perché?
Perché cosa sono le rette tangenti alla quadrica? Sono i punti della quadrica attuale che è definita positiva. Avremo questo problema in geometria iperbolica. Geometria iperbolica, la quadrica non è definita, quindi ha punti reali, e allora ci saranno anche le rette tangenti. È il problema grave della geometria iperbolica, non può essere resa uguale, quindi perché, ma ci sono questi fenomeni.